sera credo che possa essere d'accordo con me nel dire che è molto difficile riassumere ciò che è stato detto ieri sera, perché è stato un intervento di una portata tale da essere da richiedere una digestione lenta e profonda. Volevo però per riagganciarmi al discorso di ieri sera, quasi un po' a livello simbolico, leggere un piccolissimo brano di quanto Papa Francesco ha detto alla Chiesa italiana, comunque anche a noi a Firenze, ed è contenuto nel libretto che avete con voi, e credo che possa essere un brano che ci aggancia tra ieri e questa sera. Dice così: la Chiesa italiana si lascia portare dal suo soffio potente e per questo a volte inquietante. Assuma sempre lo spirito dei suoi grandi esploratori, che sulle navi sono stati appassionati della navigazione in mare aperto e non spaventati dalle frontiere e dalle tempeste. Sia una Chiesa libera e aperta alle sfide del presente, mai indifensiva per timore di perdere qualcosa, mai indifensiva per timore di perdere qualcosa. E incontrando la gente lungo le sue strade, assuma il proposito di San Paolo: mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli, mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Una citazione della prima lettera ai Corinzi. È proprio un estratto che mi sembra bello per dare un punto di collegamento tra la serata di ieri e quella di questa sera. Questa sera abbiamo desiderato fermarci e lasciarci illuminare nei passi di misericordia che siamo chiamati a compiere tutti, personalmente, come comunità e anche come chiesa locale, lasciarci illuminare dalla parola di Dio. E vorremmo che l'incontro di questa sera fosse un incontro utile a noi come operatori pastorali, persone che a diverso modo annunciano la parola, attraverso ministeri ecclesiali in particolare, ma vorremmo che fosse utile a noi anche come credenti, come discepoli, una serata nella quale poter lasciare risuonare la parola di Dio in noi, non fa mai male, anzi ne abbiamo sempre bisogno. E abbiamo invitato Don Giacomo Moranti, che poi il Vescovo ci presenterà, e faremo in questo modo, una modalità un po' particolare, ascolteremo lui nella prima parte, come ieri sera, poi tentiamo un esperimento mai fatto, cioè chiederemo 10 minuti di confronto a piccoli gruppi sul posto, una volta si chiamavano isole, ma molto semplice, e l'esito di questo confronto, che può essere una risonanza, un pensiero, un'invocazione, un'idea, un tweet, poi vi chiediamo di mandarcelo, ma dopo spieghiamo pure, e verrà proiettato per condividerlo con tutti, se funziona, perché spesso questo sul più bello non siamo certi che la tecnologia non ci tradirà. E poi chiederemo ad un Giacomo una risonanza su tutte le risonanze per comprovare.
Buonasera a tutti, vi ringrazio sentitamente della vostra presenza. Come dicevo ieri sera, formarsi è amare, voler bene alle persone che incontriamo e che anche incontreremo nel nostro servizio. Ed è bello vedere qui tante persone, laici, presbiteri con qualche nome della loro nuova parrocchia, giovani, in tanti, essere qui per questa forma di formazione, scusate la ripetizione, che vede insieme tanti carismi, tanti doni che lo Spirito Santo dà alla sua Chiesa. È un segno concreto dell'essere Chiesa ed è anche un modo di essere che vogliamo sempre più vivere e sperimentare nelle nuove parrocchie. Penso al servizio ministeriale. ministeriale, penso ai consigli pastorali, penso comunque a quella collaborazione sinergica che sta prendendo piede nelle nostre realtà, dove c'è, come diceva il signor Galantino ieri sera, citandoci, la fiducia nel Signore di buttare la rete anche da un'altra parte della barca, la stessa rete buttata dall'altra parte. Grazie di cuore. Vi chiederei, per quanto è possibile, proprio come atto di attenzione reciproca, quello di rimanere fino in fondo, perché è importante, non siamo qui semplicemente a sentire Don Giacomo, sarebbe già sufficiente, ma anche a sperimentarci dopo in questo lavoro semplice, in questo ritorno e nella conclusione con la preghiera. È stato veramente bello celebrare un vespro prima, una comunità che prega insieme. Veramente grazie. Questa mattina ho celebrato l'Eucaristia pensando e pregando con la formula di un incontro spirituale, per pregare per questo. L'ho fatto pensando a questa sera e la colletta che ho recitato è questa, la ripeto insieme a voi. Infondi in noi, Padre, lo spirito di intelletto, di verità e di pace, perché ci sforziamo di conoscere ciò che a te è gradito, per attuarlo nell'unità e nella concordia. Siamo qui per questo. Questa è una preghiera, ma è anche un programma, infine. Non si è qui come una tesi di laurea per capire se il relatore dice quello che abbiamo letto ieri, a vedere se l'ha letto anche lui, o per fare chissà che cosa. Siamo qui per questo percorso di formazione che ci vede tutti uniti. Ed ecco che mi tocca presentare Don Giacomo, faccio molto volentieri. Don Giacomo è un prete, un presbitero della diocesi di Modena e Nonantola, ha impreziosito il suo percorso verso il presbiterato avendomi come vicerettore, questo è diventato prete nonostante questo, poi ha studiato il biblico, sacra scrittura, missiologia, laureato, dottorato in, e poi ha fatto, ha investito diversi incarichi nella sua diocesi, da ultimo vicario generale con il compianto Monsignor Lanfranchi. E da poco, da alcuni mesi, è sottosegretario della congregazione della dottrina della fede, una roba seria, mi ha messo in difficoltà da lui, ed è un servizio che fa la Santa Sede, alla Chiesa, e lo ringraziamo anche di questo, che è un biblista che fa questo mestiere, è una bella cosa. Grazie di cuore Don Giacomo e ti ascoltiamo molto volentieri.
Ogni tanto anche per la mia sanità mentale bene uscire e così stasera vorrei proprio su quella che è stata l'indicazione per questo incontro offrire una riflessione su questi passi della misericordia. Cosa vuol dire? Perché tante volte noi quando parliamo della misericordia giustamente ci si riempie il cuore un messaggio di grande consolazione e di grande speranza. Eppure, questa sera vorrei proprio partire dalla vicenda di un uomo che ha fatto fatica a fare questi passi, a maturare questa vocazione di essere profeta e annunciatore della misericordia. E ho preso come filo conduttore della mia riflessione quella vicenda di quell'uomo che ha avuto un grande successo suo malgrado, che è appunto il profeta Giona. Quindi che conosciamo le linee anche i più giovani, perché quando si fanno i campetti c'è questa canzone, Giona della balena, felice tu, ricordate, no? Allora ho pensato così di Spirito Santo, noi abbiamo pensato di partire da una vicenda di quest'uomo che ha fatto molta fatica ad accettare questa vocazione, a vivere in profondità questa missione che il Signore gli aveva affidato. Partiamo proprio dall'inizio. Sappiamo bene che Giona, come tutti, è chiamato ad essere profeta. L'essere profeta non è qualcosa che uno si inventa, non c'è un'autocandidatura, bisogna sempre guardarsi da chi si autocandida ad essere profeta. Qui, come tutti i profeti, è chiamato. È chiamato e gli è affidata una missione. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona, invece, si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis, pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Ecco un bel racconto di vocazione. Il Signore chiama, dà un'indicazione chiara: vai a Ninive, la grande città, e annuncia che, notate bene cosa deve annunciare, che la loro malvagità è salita fino a me. Bene, scende, guarda che casualità, c'è una nave diretta a Tarsis, si imbarca al prezzo giusto. Notate bene, per due volte in questi versetti viene ripetuta un'espressione. Giona non va lontano da Ninive, anche, ma quello che è più grave è che va lontano dal Signore. Lontano dal Signore. Il viaggio non è tanto un viaggio di allontanamento. Gli esegeti si sono sbizzarriti per capire dove è Tarsis, qualcuno la identifica con l'attuale Ibiza. No, diciamo che l'ha scelto male. Se proprio doveva andare così, insomma, non è. Ma quello che è inquietante è che Giona intraprende un cammino lontano da sé. Qual è la ragione di questo allontanamento? Perché Giona non accetta la missione? In altri testi di vocazione profetica, vi ricordate, i candidati esprimono la loro incapacità, inadeguatezza, il buon Mosè dice: vi ricordate, io non so parlare, sono incirconciso, di là mi manda un altro, prima di quel colloquio termina dicendo: mi manda che vuoi mandare, purché non sia io. E alla fine sappiamo come va a finire, perché gli danno un profeta, cioè Aronne, che da buon prete parlerà fin troppo, no? Oppure altri che dicono: ma io sono giovane, vi ricordate il povero Geremia, ma io sono giovane, lasciami vivere un po' di giovinezza, poi farmi un profeta, no? L'inadeguatezza, la paura, a volte anche l'inutilità, vi ricordate che il buon Ezechiele viene detto: vai a fare questa missione, e ti dico già in anticipo che non ti ascolterà, perché sono un po' da un'ora cervice. Tanto da dire che è ancora mio fratello, no? Tanti sono i motivi per i quali questi uomini chiamati cercano di sottrarsi ad una vocazione. Noi non sappiamo perché. Giona forse aveva paura. Tenete presente che i Niniviti sono i grandi nemici, sono il simbolo di tutto ciò che ha portato al popolo di Israele sofferenza, morte, distruzione. Sono veramente il simbolo di tutto ciò che è da tenere lontano. Quindi forse Giona è impaurito dagli Niniviti? Non sappiamo. Certamente quello che l'autore sacro ci dice è che questo Giona incomincia a fare dei passi lontano da Dio, fuggire da Dio. Come va a finire? Si imbarca su questa parte di pagare e da Dio, Dio si avvicina. Attraverso questa tempesta che rivela, a dire la verità, che sono molto più saggi e timorati di Dio questi pagani che sono sulla imbarcazione di quanto non sia ciò che è vittima di un grande torpore. Dorme profondamente. Un torpore che sembra simile a quello dell'uomo giusto, dell'uomo che vive in comunione con Dio, ma che in realtà è lontano da Dio. E quando viene svegliato da questi che stanno ormai per sprofondare nel mare, Giona capisce: prendetemi, gettatemi in mare, si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia. Interessante, quando l'uomo cammina lontano da Dio, non è solo negativo per sé, non solo egli sperimenta la tempesta, ma la fa sperimentare anche gli altri. Tutte le volte che c'è un nostro cammino, anche, guardate bene, non conosciuto, perché questi personaggi non sanno, eppure questo allontanarsi da Dio, vedremo da quale Dio, produce inevitabilmente una tempesta, dove sono coinvolti anche altri, dove anche altri sono coinvolti nella tragedia. Questo è importante, perché ci fa capire che c'è una comunione, ma anche una solidarietà. I miei rifiuti, la mia lontananza da Dio si riverbera inevitabilmente anche su me. Quindi cercava una forza, notate bene, nonostante Giona abbia detto mutate, non sono io il responsabile, probabilmente non avevo detto bene, ecco, finalmente abbiamo trovato, ti ricorderemo della preghiera, e ti buttiamo giù, eccetera, mors tua vita mea, no? Queste frasi che ripetiamo molto nell'ascensore, non c'è una ruota che gira, dove andremo a finire, non c'è più religione, e anche questa mors tua vita mea, colpa tua, abbiamo trovato, finalmente responsabile. Invece cerco in tutti i modi di impedire tutto questo, addirittura sono arrivati dal fatto che hanno paura di far morire un uomo innocente. Implorare al Signore e dissero: Signore, fa che noi non perdiamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo potere. Guardate, questi cosiddetti lontani che manifestano un'attenzione strana nei confronti di un uomo che in realtà non è innocente. Manifestano una certa misericordia. Dare libero corso a questo gettare nel mare. Quando Giona parlava di gettare nel mare, Giona va a finire in questo pesce, mentre il pesce, no? Nel cetaceo, e lì incomincia un cammino. Rientra un po' in se stesso, ma vedremo come ancora è un passo che fa Giona, non ancora però un passo decisivo. Vedremo se alla fine Giona riuscirà a fare tutti i passi decisivi nei confronti di questo Dio misericordioso. Ma certamente l'esperienza che lui fa lo porta a entrare in se stesso e soprattutto prega. È un salvo. Adesso non entriamo evidentemente in merito alla storia del testo, tutte queste cose qui che lasciamo volentieri ai biblisti, ma certamente quando leggiamo questo salmo, questa preghiera, che ci consegna un uomo che rientrando in se stesso scopre misericordie di Dio nei suoi confronti. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'acqua si è avvinta al mio capo, sono sceso le radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre. Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino al tuo santo tempo. Quelli che servono i miei falsi abbandonano il loro amore, ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio, adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. Tale preghiera, una preghiera che dà già per scontato che Giona sarà salvato, che il Signore lo libererà da questa situazione di morte, di durezza del cuore, di situazione nella quale con la sua durezza si è andato a ficcare. È un salmo di ringraziamento perché il Signore lo ha liberato. Giona fa l'esperienza di una salvezza immeritata. Perché secondo la logica, era una sana teologia, l'uomo che cammina lontano da Dio, che rifiuta di compiere la sua volontà, che si allontana, che mette in pericolo non se stesso ma anche gli altri, adesso deve evidentemente subire le conseguenze. Ma Giona invece sperimenta la benevolenza e la misericordia di Dio. Dio si è ricordato. Io mi sono ricordato che la mia preghiera è giunta fino a te e io, e tu mi hai fatto risalire, dalla fossa la mia vita. Un'esperienza questa che avrebbe dovuto cambiare Giona. La memoria di una salvezza gratuita. Avrebbe dovuto avere altro, la punizione per il suo peccato, almeno no, piccola penitenza, piccolo grande che fosse, invece il Signore lo trae fuori da quella situazione di morte. Il Signore, vabbè, questo parlo al pesce, chissà cosa si sono detti, questo non mi dato di sapere se qualcosa si è detto, no? Ma secondo lei Giona si è salvato? No? Si è salvato, mi prende, ma andrò in paradiso, glielo chiederò. E se è andato all'inferno, beh, allora glielo chiederà lei. Questa domanda che si sente che parla, dice, no? E subito viene tentato. Allora, questa volta Giona va. Ed è qui, ci soffermiamo su questa seconda parte, un bellissimo libricino di due parti, no? Giona finalmente va a Ninive e annuncia, secondo la parola del Signore, Ninive era una città molto grande, l'aveva tre giornate di cammino, Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Forse questo è Giona che è ancora dentro, eh? I cittadini di Ninive credettero a Dio, notate, credettero a Dio, bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli, e giunta la notizia fino alla Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco, si mise a sedere sulla cenere e per ordine del re e dei suoi grandi fu proclamato ultimo questo decreto: uomini, animali, armenti, greci, non gustino nulla, non pascolino, non bevono acqua, uomini e animali si coprono di sacco. Pensate, questi poveri animali che coltiviamo noi, se abbiamo dei padroni delinquenti, come? E Dio si è invocato con tutte le forze, uno si converte nella sua condotta malvagia e dalla violenza che nelle sue mani, chissà che Dio non capi, si rappreta, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Che cosa accade? Qual è la predicazione di Giona? Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio contro gli empi, che tante volte lo troviamo anche, no, contenuto nei salmi cosiddetti imprecatori. Ci sono salmi sempre preghiere, quindi state attenti quando qualcuno vi dice: ho pregato per te. Perché se un salmo da 109 cominciate a preoccuparvi, perché viene letto la spezza dei denti, dei mascelli e così via. Ma salmi nei quali è contenuto anche una verità, che Dio evidentemente non può rimanere inerte, inerme nei confronti del male. E di coloro che si macchiano di peccati gravissimi, che opprimono. E il salmista tante volte dice: io non mi faccio giustizia, ma tu devi fare giustizia. Anzi, per fare giustizia ti do anche dei consigli su come attuare questa giustizia nei confronti di coloro che sono stati nei miei confronti così cattivi. E Giona è su questa scena. La malvagità è estinta, non resta altro che 40 giorni. E se cambiamo, questa mi dispiace. Io ne so, 40 giorni. E come abbiamo ascoltato, la risposta è una risposta purtroppo corale. Dal re, piccoli e grandi, uomini, animali, tutti intraprendono ciò che in Israele non è mai accaduto. Perché i profeti di Israele sono tanti, diciamo, dei falliti. Non hanno ottenuto. Sono stati perseguitati. Non hanno impedito la distruzione prima di Samaria e poi di Gerusalemme. Cammino di conversione autentico e corale soprattutto è stato intrapreso. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si era vide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece. Allora è bene, primo dato importante è testimoniato in tutta la storia della salvezza, che se l'uomo accoglie anche, diremo noi, in zona Cesarini, no? Anche nell'ultimo istante, negli ultimi 40 giorni, un messaggio di conversione, Dio cambia, modifica la salvezza. Io so che voi state pensando al buon ladrone, è vero? Stavate pensando al buon ladrone, no? Tutti, in pochi istanti, riconosce la propria colpevolezza, no? Giustamente, dice: siamo stati condannati, lui è innocente, riconosce la legalità di Gesù. Dice: quando sarai nel tuo regno, ricordati di me, e si sente dire: oggi sarà con me in paradiso. Una rabbia, non è possibile, ma neanche un po' di purgatorio, neanche un po' di paura. Non funziona così. Noi siamo molto devoti. E questo è buono da non parlare fino in fondo. Ha rubato il paradiso proprio, no? Un colpo da maestro, al Signore. Allora è vero, no? La misericordia è così. Ma sarebbe insufficiente, notate bene, dire, ed è già molto, che se tu fai dei segni, dei frutti di conversione, la risposta non è la distruzione ma la salvezza. Siete d'accordo che è già molto questo? Dite di sì. Ma non è sufficiente per definire la misericordia. Perché in altri testi sempre della Sacra Scrittura, esempio dell'Antico Testamento, perché bisogna poi un po' sfatare che la misericordia sia non la novità portata da Cristo, questo si inserisce dentro a questo alveo. Ma vi ricordate la bellissima, primadissimo capitolo 16, non lo leggiamo perché è un testo particolarmente lungo, dove c'è storia simbolica di Gerusalemme e di Israele, dove bambina gettata lungo, appena nata, lungo la strada, raccolta, oggetto delle premure, diventata una bella ragazza, eccetera, Dio l'ha ricolmata di tutti i doni, dei doni di Dio, lei si è utilizzata per prostituirsi, per fare di tutto e di più, addirittura dice sei stata peggio di Sodoma e Gomorra, ti farò scontare tutte le tue iniquità, tutto quanto tu hai fatto. Poi come termina quel capitolo 16, versetto 61, anzi 60, ma io, cioè ormai sembra proprio che la sentenza sia una sentenza definitiva che non lascia spazio a uno, alla possibilità di, ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza. E stabilirò con te un'alleanza eterna. Allora ricorderai la tua condotta e ne sarai confusa. Quando riceverai le tue sorelle maggiori insieme a quelle più piccole, che io darò a te per figlie, ma non in forza della tua alleanza. Io stabilirò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti vergogni tua confusione e tu non hai più bocca. Quando ti avrò perdonato quello che hai fatto? Un disastro. Perché Dio non aspetta, nota bene, la conversione o il cambiamento, ma perdona affinché questo venga. Se è vero, da una parte, che tu cambiando vita fa sì che anche il Signore ciò che aveva promesso di fare lo sospende e apre un'altra strada, ma può accadere anche che il Signore perdonandoti crea le condizioni perché tu possa cambiare. Dice, questo è sconvolgente, questo mette un po' in crisi. Pensate anche alla lettera pastorale, il vescovo ricorda le pagine di Osea tra le altre, no? E Osea, quando leggi il capitolo secondo, c'è qui proprio un vecchio studente, il capitolo secondo di Osea, dove che si apre con una sentenza di divorzio, accusate vostra madre perché se non è più mia moglie, e tutto sembra andare nella direzione di togliere gli alimenti, perché tolgo il lino, l'olio, il vino che tu pensavi tanti dei tuoi amanti mentre ti ridavo io. Poi ti metterò le spine sulla strada perché tu faccia fatica a congiungerti con i tuoi amanti. E poi, insomma, perciò, a un certo punto ti dice, perciò ti condurrò nel deserto, parlerò al tuo cuore e ti sposerò della giustizia e la fedeltà, eccetera. Ma non si dice affatto nel testo che questa donna infedele, cioè Israele, abbia mutato il suo atteggiamento per provocare questo cambiamento da parte di Dio. E così anche il capitolo 11, vi ricordate? Tornerà. Lì l'immagine è quella del padre, della madre che hanno cura del figlio ribelle, che si allontana in tutti i modi, che non ne vuole sapere, allora a un certo punto dice: bene, tornerai in Egitto, assurdo sarà il tuo re. Poi a un certo punto termina, è significativo nel testo ebraico, c'è questa espressione, un tuffo al cuore, quasi un cuore che va in fibrillazione a prima. Ho un tuffo al cuore perché? Perché io sono Dio e non uomo. E quindi ti riporto, non darò seguito a questo progetto del tuo ritorno in Egitto. Ma quando parliamo della misericordia di Dio, certo dobbiamo dire, come è accaduto qui ai individui, Guarda, se noi mettiamo atteggiamento, ma è possibile che Dio sia così inesorabile per dire, mi sbagliato, era l'ultima chance, era l'ultima opportunità, hai sprecato questo, adesso non ti resta no, aspettare la morte. No, Dio cambia, perché non vuole, guardate Ezechiele, non vuole la morte del peccatore, ma che si converta in vita. Giona diceva, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, a prescindere da quello che voi l'avete già fatta tanta, che ormai tutti i bonus sono stati utilizzati. Avrai capito Giona? Ecco, questo è un versante, ma la misericordia di Dio si manifesta in alto, in pienezza, da dove? L'uomo talmente immerso in una logica devastante di peccato che l'unica possibilità che ha per uscire da questo abisso è l'abbraccio incondizionato. Che lo fa, vedo così, che gli fa riconoscere. Sarai confuso. E ti ricorderai nel momento in cui, ma vi ricordate anche Geremia 31, no? Dove il profeta dice che non ci sarà più bisogno che qualcuno vi ammaestri, perché io vi perdonerò dai vostri peccati e in quel momento voi mi conoscerete. Bene, Giona ha avuto successo, ha ottenuto non la conversione di uno, più presto, come accadeva nel migliore dei casi ai profeti che parlavano a Gerusalemme, ma addirittura è stata una risposta corale. Tutto, anche i gatti, i cani, tutti avessero. Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato. Pregò il Signore, vedete la bella preghiera, Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese. Adesso noi cominciamo a capire i motivi per i quali Giona è fuggito, lontano dal Signore, quando era nel suo paese. Per questo motivo mi affrettai a fuggire da Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Formidabile. Sembra di ricordare qua Matteo 18. Vi ricordate che Pietro a quella malaugurata idea di fare la domanda? No. Signore, quante volte devo perdonare a mio fratello? Dai, 7 volte? Andiamo giù pesante. 7 volte? Già esprime una totalità. Adesso voglio vedere cosa dice. 70 volte 7. C'è chi ha fatto anche il e tiene, sta progredendo in questa camera, no? E poi ci sono tutta la parabola, vi ricordate, dell'uomo cui è stato perdonato un grande debito. Rischiava di essere venduto lui con tutta la sua famiglia e non si trova dall'altra parte un uomo che gli fa delle cambiali, ma che dice: vedi, straccia il debito. Poi andando a casa, vi ricordate, incontra quell'uomo, quel suo fratello che doveva pochi spicci per farlo entrare in galera. Giona è appena uscito dal ventre del pesce, ancora le squame, no? Il vapore, l'alito del pesce addosso, è stato salvato miracolosamente, ha riconosciuto il proprio peccato. E quando vede che Dio è altrettanto generoso nei confronti dei nemici, è in quella grande tristezza che lo porta a desiderare la morte. Attenzione, cosa dice Giona? Io lo so che sei così. Ma da dove viene a Giona questa consapevolezza? Non solo dalla sua esperienza, perché se andiamo a leggere il libro dell'Esodo, il capitolo 32, siamo nel contesto del vitello d'oro, questo ronde che aveva organizzato questa bella sagra, no? E quando torna il disastro e Dio dice: bene, adesso si distrugge. Fate Mosè, te farà un grande popolo, questo popolo lo distrugge. E Mosè intercede e alla fine, nel 32 versetto 14, si dice che il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. È lo stesso verbo. Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Un po' come qua si dice, no? Che si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Cioè la storia di Israele. Io lo so che sei così. E se tu prosegui nella lettura, capitolo 34, il versetto 5-6, dice: Mosè tagliò le due tavole di pietra, poi dice, versetto 6, il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore, e di fedeltà. Sembra che Giovanni abbia memorizzato queste parole. Che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri, dei figli, dei figli, dei figli, fino alla terza, alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta a terra e si prostrò e disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi, sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Cosa dice Giovanni? Io lo so che sei un Dio misericordioso. Sono 13 attributi circa quelli che vengono qui definiti, di cui 11 su 13 sono tutti orientati a descrivere l'amore misericordioso di Dio. La storia a cui appartiene Giona è una storia intrisa di misericordia. Israele è stato il primo a sperimentare la misericordia, la benevolenza di Dio. E se sussiste è grazie a questa sovrabbondanza. Ma prendiamo anche il salmo, questo è un salmo un po' grosso, quasi un sermone, è il salmo 78, che è una lettura sapiente, no, della storia, e un bellissimo salmo, dove si presenta tutta la storia di Israele. La nazione di Dio, il Signore udirà, e ne fu adirato, un fuoco divampò contro Giacobbe, la sua ira scatenò nel cielo, il vento orientale, lontano fino a saziarsi, eccetera, eccetera. Poi dice, nel 134, 78, 30, quando concedevano cercavano e tornavano a rivolgersi, ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio l'Altissimo il loro Redentore. Lo lusingavano con la bocca, gli partivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Oh, attenzione, ma lui misericordioso perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo cuore. Ricordate che essi sono carne, un soffio, Ebed, no, ricordate il poeta, Ebed, un soffio che va e non ritorna. Dio si ricordava, sapendo che sono deboli, fragili, carne, non so più che va, e invece di distruggere, Dio misericordioso. Allora quando Giona dice, io so che tu sei così, per questo mi pretendo a fuggire lontano, mica perché avevo paura dei nemici, perché avevo paura e temevo che accadesse proprio questo, che attraverso di me tu donavi ai miei nemici la possibilità del perdono. Per questo non voglio essere un profeta, un annunciatore di misericordia per coloro, grazie al quale tanto dolore, tanta sofferenza è accaduta a me e al mio popolo. Quindi è vero, da una parte, la gioia di annunciare la misericordia, dall'altra, quando questa evidentemente riguarda noi. dall'altra la fatica e la rabbia, dicendo: ma Signore, se tu usi la stessa misericordia a tutti, sarà perfetto. Come ha fatto io, ci vuole giustizia. Ricordo una volta mi chiamavano un'associazione a fare un incontro, io così, citando i testi biblici del Vangelo di Luca, dicevo appunto che Luca, il grande teologo della salvezza universale, vuole che tutti gli uomini, la genealogia infatti che pone all'inizio del suo Vangelo, che sarà solo fino ad Abramo, fino ad Adamo, come dice, questa volontà è stata su una persona, dice, ma cosa sta dicendo il Padre? Il Vangelo, no, non vorrà mica dire che ci salveremo tutti. Ma leggeva una cosa con le lacrime negli occhi, no? Cioè, ma no, però le rischiamo per tutti noi, dobbiamo più chiamare ancora questa. Però questo, la fatica che facciamo nell'essere conoscitori delle misericordie, perché viene a mancare in noi, come è venuto a mancare in Giona, la memoria di come Dio ha trattato e trattato il suo popolo, avendo sempre al termine non una parola di condanna, ma di pace. È bello che ricordate dopo il diluvio, dice Dio: basta acqua, basta, perché in fondo il cuore dell'uomo è in prima parte fin dall'adolescenza e stabilisce un'alleanza eterna, incondizionale. Questo è un punto faticoso. Diciamo, ma Signore, non mi fare questo, non darmi questa vocazione, perché vedete, si può parlare tanto in modo commovente anche della misericordia, e io credo che in questo momento stanno passando davanti agli occhi vostri alcune schede segnaletiche. La suocera, e avevo già la freccetta, zac, no. Abbiamo un vicino, il collega, quello da cui abbiamo subito angherie, forse qualche suora, qualche conflagella in comunità. No, uno dice, ma insomma, guarda, sono andato anche dall'oculista, che volete, ma come mai ha gli occhi così rossi, così, no? Colpa del mio confessore, che mi ha dato come penitenza di vedere Cristo nella mia superiore. Sono battute, però per dire com'è difficile oggi, com'è difficile declinare a voi questo tema, sapendo che i primi destinatari di questa misericordia siamo noi. Io lo so che tu sei così, ma lo so perché mi ricordo che ti hanno raccontato cosa è accaduto sull'opera, mi ricordo, a volte dico anche i salmi nei quali si testimonia esattamente che tu non tieni conto del male compiuto. E alla fine la tua parola, lo so che è così, ma sta a vedere che adesso tu puoi usare anche misericordia con i miei avversari. Non c'è qualcosa di drammatico. E allora Giona viene portato fuori e guardate, stupendo, perché dice: ti sembra giusto essere sdegnato così, tanto come Dio si fa carico di questa rabbia? Un po' come si fa carico Gesù quando racconta la parabola, ricordate, del Padre misericordioso. Il Padre esce e dice, e cerca, e parla con il figlio, addirittura pregando. Quasi a comprendere la rabbia di chi si è spaccato la schiena fino adesso nei campi e si trova davanti il vitello rasso, cui probabilmente aveva già puntato lui, no? Giovane uscita la città e sostò a oriente di essa. Oriente di essa, si fece di una capanna e vi si sedette dentro all'ombra in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto alla città. Non temete. Hai sbagliato la capanna? Proprio niente. Ricordate quando il cammino verso Gerusalemme, Luca 9:51, sono bloccati dal villaggio di Samaritani. Andate a Gerusalemme e qui non si passa. Cosa dicono i figli del fuoco? Vuoi che preghiamo e facciamo scendere un fuoco ristoratore? Una strenitina, è vero. Dai che la lapide qui sono passati i buoni ex, in fine di tutto. Ma proprio niente. Giona non si rassegna. Non è possibile. Gli vuole pensare di fronte a questa prospettiva che scompagina, che è una tragedia. Allora, il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra. E disse, no, Dio si prende cura anche di colui che così abbia contro di lui. Sulla tua destra, liberata dal suo male, Giona provò una grande gioia per quel ricino, grande dolore per la misericordia, grande gioia per una pianta di ricino. Ma il giorno dopo, lo spuntare dell'acqua, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare il vento d'oriente, a posto il sole colpì la testa di Giona che si sentì nella chiesa di morire dicendo, meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona, ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? E gli rispose, sì, è giusto. Sì, è giusto, mi sono sdegnato da morire. Ma il Signore rispose, tu hai pietà per quella pianta di ricino, perché non hai fatto nessuna fatica. Perché grazia. E grazia. La pianta di ricino è grazia. E che tu non hai fatto scontare che una notte è cresciuta e una notte è perita. E io non dovevo avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la mano sinistra di una grande quantità di animali. Dio fa sorgere il sole, sui giusti e gli ingiusti, e fa piovere sui giusti e gli ingiusti. Qualcuno dice che sui giusti piove di più, perché gli ingiusti ne hanno quattro ombrelle. Vedete, Giona avrà fatto il passo decisivo. 120.000 uomini che non sanno distinguere la mano destra dalla mano sinistra. E poi anche questa attenzione di animali. No. Chi vi ricorda questa conclusione? Cosa vi ricorda? Il fratello maggiore. Ma legato dal padre. Il fratello maggiore. Almeno sentendo il profumo del vitello, sarà entrato a fare festa. Avrà fatto un passo. Rimane aperto, il libro di Giona rimane aperto. È un pugno nello stomaco, questo libricino, un pugno nello stomaco. Perché ci mette davanti a un Dio che è misericordia, non solo per Israele,
un Dio che vuole salvare non solo gli oppressi, ma vuole salvare anche gli oppressori. Questa è la giustizia di Dio, la sua misericordia. Vedremo una volta se quello lì viene in paradiso, piuttosto che lo prende me, piuttosto che lo prendo io. Non è mica possibile, no? Noi non sono noi così, Questo è il punto. E tu devi declinare quando sei si affrontano questi temi, e vedo il grande rischio è quello di fare un discorso, venga a vedere che ho accanto, venga a casa. E poi immetterlo dentro. Dio è così, e non soltanto. Mentre Matteo 18 terminava, così accadrà a voi se non perdonerete di cuore. Cioè connesso a questa rivelazione di Dio c'è la gioia di poter annunciare un Dio così, di essere servi di un Dio così, verso il quale voi, noi siamo debitori, perché i primi a cui Dio ha usato misericordia siamo noi, dice anche San Paolo, è venuto a salvare i peccatori, è il primo soprano. Ed è vero che ce ne affittiamo. No? Un po' la parabola di Matteo 20, vi ricordate? Il padre di del padrone che va a chiamare alla vigna a lavorare e comincia a pagare quelli dell'ultima ora e li dà subito mobilitazione sindacale, no? Che non funziona. Esattamente, perché non siamo un'azienda. E questi parametri non possono. Ora vedi, abbiamo bisogno, Papa Francesco nella bolla di indizione al numero 10 dice che l'architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti, nulla del suo annuncio, della sua testimonianza verso il mondo può essere di misericordia. E nota bene, non possiamo contrapporre, perché non è mai contrapposta nella scrittura, la verità con la misericordia. È diabolica questa contrapposizione. Perché la misericordia si manifesta esattamente nel modo con il quale tu dici e consegni la verità su te stesso, ma anche sugli altri, con uno sguardo di amore. E non dire, mi dispiace, ancora 40 giorni e sarei morto, mi dispiace tanto, non l'ho messa, eccetera, ma mi dispiace, molto diverso. No? C'è una migliaia di una mano, nell'agonia del cristianesimo, che devi amare anche il coraggio di dirti la verità, anche se a volte ti fa piangere, perché più misericordioso che ti salva sull'orlo del precipizio di chi ti fa un bel funerale dopo che sei morto. Siete d'accordo? Allora vedi, sempre e ogni tanto il Signore si mette nella condizione come gioia perché noi possiamo capire che essere portatore e annunciatore di questo messaggio è un grande onore. Non solo è un grande onore, ma noi stessi siamo il frutto, la conseguenza della misericordia sovrabbondante del Signore. E allora noi diventiamo un Vangelo vivente nella consapevolezza che i primi siamo stati proprio noi. E il Signore è veramente poter dire, io lo so che sei così, Signore, misericordioso, pietoso, lento a dire, ma dirlo non piangendo dal dolore, ma piangendo dalla gioia di chi ha sperimentato per primo questo dono grande di essere amato e perdonato sino alla fine. grazie Don Giacomo, adesso proviamo questo esperimento molto semplice. Il desiderio è darci circa 10 minuti di tempo, intanto anche respiriamo un attimo, ma stiamo qui in sala, in chiesa, e condividiamo con una o due persone che sono vicine con noi, 3 o 4, 5, un piccolo gruppetto, non è importante quante, un pensiero, una riflessione, anche una frase che ci ha colpito particolarmente e a cui vogliamo dare eco e riproporla all'assemblea tutta. E quindi questo è un po' il primo momento, già nel confronto diventa un'eco piccola del gruppetto e poi la facciamo risuonare tutta l'assemblea.